Marte.
È il giorno di Napoli-Juventus, bolgia al Maradona tutto esaurito per spingere gli azzurri alla vittoria per provare la rimonta europea. Parliamone insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti, buona domenica da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14 per questa edizione della domenica di Marte Sport Live, lunga diretta poi questa sera dalle 20 in poi con Gianluca Gifuni, con ospiti, studio, collegamenti e soprattutto ovviamente aggiornamenti al Maradona con Emanuela Castelli sino a mezzanotte e oltre. Chi vi parla è Dario Sarnataro, in regia c'è Alfredo Maiorano, insieme dicevamo per avvicinarci a questa partita con il tutto esaurito e sold out al Maradona, 54.000 e più tifosi per trascinare il Napoli. Via social vi abbiamo chiesto 54.000 appunto, quindi è tutto esaurito al Maradona, le motivazioni ovviamente per questa rimonta per un posto in Europa che deve proseguire dopo le indizi incoraggianti di mercoledì col Sassuolo, anche e soprattutto se vogliamo per alcuni la storica rivalità con i bianconeri. Napoli-Juventus è servita, il vostro pensiero al 339-666-9990. Nel frattempo andiamo subito a capire le ultimissime in casa Napoli con Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, c'è grande clima, grande attesa per questa sfida, sì. Anche perché c'è da capire, poi tra un po' parliamo anche di formazione, io credo soprattutto, e te lo chiedo Pasquale, se c'è una conferma del Napoli visto mercoledì, al certo. Di là poi della certo. Partita che già certo. In sé è importante.
Un po' la domanda che si fanno tutti, perché se è il Napoli di mercoledì, allora si prospetta un finale di stagione anche interessante, o anche divertente, no? Perché stanno a vedere la squadra che ha abituato e che ha divertito tutti nello scorso campionato. Una prova importante, io credo che il Napoli interpreterà la partita nello stesso modo. È chiaro che la Juventus ha un valore diverso rispetto al Sassuolo, giocherà anche in maniera diversa, avrà meno spazio. La Juventus è una delle squadre nei top 5 campionati europei che sta più nella sua area di rigore, perché è un modo insomma di giocare, un modo di difendere, un modo di calcio diverso agli antipodi da quello insomma che propone il Napoli di Francesco Calzona. Quindi servirà anche molta pazienza, la bravura nello sfruttare l'episodio, la capacità di tirare da fuori, perché con la squadra ovviamente in area di rigore puoi insomma anche sfruttare quest'arma per provare a sbloccare il risultato.
E per questo motivo ritieni favorito Zielinski rispetto a Traoré, anche per questo motivo?
Ma guarda, il ballottaggio comunque c'è ancora, c'è leggermente favorito, che non escludo che poi alla fine, proprio per questa cosa che ti dicevo del tiro da fuori, che possa giocare Traoré. Zielinski tiro da fuori ce l'ha, però l'abbiamo visto poco onestamente nel corso di questo campionato. Traoré insomma ce ne ha pure ha questa caratteristica, quindi credo che sia questo fondamentalmente il dubbio. Poi dovrebbero giocare Oliveira per Mario Rui e credo Juan Jesus per Ostigard, quindi se fosse così ci sarebbero due o tre novità, però è chiaro che Calzona ha tenuto tutti un po' sulla corda. Ieri non c'è stata manco la conferenza stampa ormai.
Infatti ci stava arrivando a questo argomento sul quale lo diciamo subito, noi non siamo assolutamente d'accordo con Radio Marte. Le trasmissioni vanno in onda, i giornali escono, le TV parlano, i siti web scrivono e fanno anche un ottimo lavoro come noi, però quindi non ci servono le dichiarazioni di Calzona, allenatore, prima della conferenza assolutamente, ma si taglia un ulteriore ponte nel 2024, ragazzi, nel 2024, nel XXI secolo si taglia un ponte ulteriore, nell'epoca dei social dove tutti sanno tutto, dove tutte le notizie rimbalzano in ogni secondo e appunto nel giro di un secondo. Tagliare il ponte, la conferenza, l'unica squadra in Serie A che non fa la conferenza stampa e ritiene di non farla, correggimi Pasquale se sbaglio, fino a fine campionato, l'unica squadra Serie A che non propone il proprio tecnico prima di una partita tra l'altro così importante è il Napoli, e i tifosi credo avrebbero voluto sentire dichiarazioni, sensazioni, magari indicazioni di formazione o quant'altro da Ciccio Calzona, e invece no. Torniamo al Medioevo.
Guarda, secondo me c'è un errore di fondo da parte del Napoli, quello di ritenere che la conferenza stampa sia un mezzo per ottenere la formazione. Ma non è così, non è vero.
Ma neanche negli anni 50 era così, figuriamoci.
Valletti l'anno scorso non l'ha mai fatto, gli allenatori giustamente tengono i loro ballottaggi, tengono le loro idee, non le dicono.
Certo.
Ma Calzone mi sembra uno anche molto, molto lucido, molto schietto davanti ai microfoni. Mi non è dispiaciuto, per esempio, è piaciuto quando di fatto ha parlato nella presentazione che era la vigilia di Napoli-Barcellona. Mi sembra un allenatore con le idee chiare, secondo me trasmetterle al pubblico, non a noi, come dicevi giustamente tu, alla vigilia di una partita molto importante, credo sia necessario, insomma, proprio perché insomma Conferenza Stampa non è per me o per te, ma è per la gente, insomma, che ascolta le dichiarazioni dell'allenatore.
In più aggiungiamo, credo sia un passo indietro nell'immagine di un club internazionale, e si atteggia giustamente a club internazionale, perché è un club molto importante, una città molto importante d'Europa. E chiude le porte alla comunicazione del 2024 è davvero.
Ma io non so quante volte abbiamo grottesco. Parlato di questo argomento. Come dici tu, insomma, non bisognerebbe chiudersi, ma anzi aprirsi. I campionati hanno. Si fa spesso, come dire, riferimento al modello NBA, no?
Parlando
anche per quanto riguarda la Serie A. Appunto. Il modello NBA ha degli standard elevatissimi anche per quanto riguarda la comunicazione. Considera insomma che spesso loro fanno i media, gli open day, addirittura ogni giorno sono spiegatori per gli allenamenti, fermo restando insomma quanto sia importante per veicolare un prodotto internazionale,
anche
l'NBA lo è, la comunicazione fa parte, diciamo, di un pacchetto necessario per veicolare un prodotto. Chiudersi no, ovviamente.
Sinceramente non solo ci sorprende, ma ci delude anche il presidente Laurentiis, che è un uomo di grande comunicazione, che ha fatto la comunicazione del film, dei cinema, dei film, del cinema, il suo know-how, insomma. Quindi davvero non ne capiamo il motivo, non c'è nessun motivo per cui ci convince. Ripeto, sopravviviamo senza problemi, lo chiediamo anche ai nostri amici a casa al 339-666-9990 se questa cosa vi dispiace, vi sorprende, vi delude o non ve ne frega nulla. Fondamentalmente potrebbe anche essere così.
Questa è una bella domanda.
Sì, i miei amici tifosi magari ci fanno sapere, perché insomma, noi pensiamo che sia sbagliato chiudersi sempre, tra l'altro a domanda si risponde. E parliamo di calcio, non parliamo di guerra, purtroppo ce ne sono in giro per il mondo dove certe domande possono essere scomode, possono distrarre, possono estorcere le informazioni come se fosse, no, il microfilm degli 007, la formazione. Però detto questo, il Napoli deve confermarsi, lo speriamo, sì, i 54.000 del Maradona sono assolutamente un fattore. E anche forse, prima di salutarti Pasquale, un Napoli che sembra finalmente in crescita e una Juve che sembra invece in calo.
Sì, sembra così, però poi in campo vedremo che storia racconterà. Di sicuro quando rincorri, e il Napoli sta rincorrendo insomma in maniera un po' affannosa per tutti i disastri che sono accaduti nel corso di questa stagione, hai poco tempo insomma per rifiatare, anzi non ce l'hai proprio. Io ieri ho visto Torino-Fiorentino, la Fiorentina insomma ha pareggiato, Torino meritava forse qualcosina in più.
Il problema è la Roma, ha vinto 6 su 7 oltre tante
due giornatacce per gli arbitri, anche l'espulsione di Ricci insomma lascia un po' interdetti a chi vede calcio. E la Roma vince 6 su 7, quindi ha vinto, quindi devi provare a non perdere terreno nei confronti della Roma. La Roma magari nelle prossime partite avrà qualche avversario un pochino più insidioso, allora puoi provare a recuperare. Tra l'altro la Roma è attesa anche allo stadio Maradona, però
ha cambiato decisamente marcia a Roma, 6 su 7.
Esatto, il Napoli dovrebbe fare quello che è riuscito la Roma a cambiare marcia. Cambiare marcia significa aumentare la media punti, fare un filotto di vittorie, insomma, già quella di stasera sarebbe fondamentale. E quindi sperare insomma in una rimonta difficile per quanto riguarda il quarto posto. Ma se la Roma continua così, anche per il sesto comincia a distruggere. Quindi devi accelerare.
Grazie Pasquale, buona domenica.
Ciao, dai,
un abbraccio.
Ciao.
Più tardi con il nostro Pasquale Tina, anche lui al Maradona, ovviamente impegnato anche per Repubblica. Molti messaggi che arrivano, intanto sono anche stati diffusi i convocati, è stato diffuso l'elenco dei convocati per questa sera. Non ci sono, come è noto, Kajuste e Ngong, e tutti gli altri sono disponibili, tranne ovviamente anche Demme, che è fuori lista, come anche questo è noto. I vostri messaggi: Roberto da Casoria, bisogna dare continuità alle vittorie, battere la Juventus sarebbe la propulsione perfetta per decollare verso la Champions. Forza Napoli, ragione Roberto, avrebbe anche questo valore ulteriore, oltre che mantenere un po' intatte le possibilità di arrivare in Europa League, magari un conference, un posto in Europa. Adesso, per il momento, di Champions è giusto non parlarne, di posto in Champions intendo. Poi Fernando la butta sull'ironia, Fernando Pero che saluto, non ti seguo Dario, importante che parli lui, Aurelio XV. Poi buongiorno a tutti, una società di basso livello, il padrone veramente non si può sentire, spero con tutto il cuore che il sindaco non gli dia lo stadio perché vorrebbe dire non liberarci più di lui. Deve andare via, non ha rispetto di nessuno per il lavoro degli altri, anzi faccio una provocazione, quando decide lui le conferenze stampa fate trovare la sala vuota, deve imparare a rispettare gli altri, un abbraccio sempre e sempre Forza Napoli, solo la maglia da Totti che saluto. Questo è il tuo pensiero chiaramente, ma io condivido ovviamente l'assoluta diciamo condanna di questa decisione, che per carità la può fare il Napoli, ma che è assolutamente anacronistica per il XXI secolo. Parliamo di una conferenza stampa, non parliamo di un incontro al vertice G8, insomma nelle trincee di guerra, sinceramente è proprio controproducente per una società che fa anche della comunicazione, o dovrebbe fare la comunicazione, la propria forza. Ci fermiamo però, ci concentriamo sul Napoli-Juventus, che è meglio perché bisogna spingere in tutti i modi il Napoli, ma è il Napoli anche che deve dare risposte in modo che batta la Juventus, e avrebbe anche lo sfizio, no, di vincere sempre contro la vecchia signora questa partita, questa vittoria, oltre che per i tre punti molto importanti. Ne parliamo tra un po' con Gianfranco Lucariello, con Enrico Fedele, i vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Eccoci tornati cari amici. Allora ricordiamo che oggi appunto si gioca Napoli-Juventus alle 20:45. Leggiamo anche il resto della giornata, che è iniziata venerdì con l'ormai celeberrimo Lazio-Milan 0-1, col grande Di Bello, arbitro, ha fatto disastri di averle fatti varie volte anche contro il Napoli, ricordiamo la finale di Supercoppa. Udinese-Salernitana 1-1 sabato, ieri 2 marzo. Poi Monza-Roma 1-4, una vittoria ennesima, la sesta nelle ultime 7 partite della Roma di De Rossi. Finita invece 0-0 tra Torino e Fiorentina. In campo ci sono Verona e Sassuolo. Adesso, dopo il primo tempo, siamo sullo 0-0, esordio per Ballardini alla guida dei neroverdi. Alle 15 in campo Empoli-Cagliari, Frosinone-Lecce, due scontri diretti per la salvezza. Alle 18 una gara molto importante in chiave Napoli, che è quella tra Atalanta e Bologna, e Napoli che è chiamato a vincere, senza se senza ma ovviamente. Però è chiaro, se Atalanta e Bologna pareggiassero, una delle due ovviamente dovesse vincere, il Napoli accorcerebbe o su entrambe o su una delle due. Poi si chiude la giornata, domani si dirà alle 20:45 con Inter-Genoa. Un Napoli-Juventus che motivazioni ha per il Napoli? La bolgia, i tre punti, la rimonta europea, il fatto che contro la Juventus è sempre una partita non banale. Gianfranco Lucariello, mi affido a te, buongiorno maestro.
Eccoci, stiamo qua, stavamo riflettendo proprio su questo, ma ormai è la settimana anti-Juve, ragazzi. Questa giusto. Partita, al di là della rivalità ormai conclamata di anni e anni e anni di sfide a questa Juve che diciamo ha fatto cose pazzesche in tutti i sensi, ecco che si presenta la super sfida, perché al di là delle consuete motivazioni adesso ci sono per il Napoli delle motivazioni che riguardano la classifica, l'inserimento, il tentativo di riportarsi su in classifica per occupare la zona europea. Certo. E quindi è ancora avvertita più di prima questa sensazione, questo fuoco dentro che dovrebbe contagiare, questo fuoco dentro dei tifosi che dovrebbe contagiare tutta la squadra. Diciamo che un passo avanti, ma io lo considero ancora un allenamento, la partita con il Sassuolo, però si è già intravisto qualcosa di molto molto abbastanza diciamo positivo.
E infatti poi è quello che abbiamo detto anche in questi giorni, al di là della mediocrità, no, del Sassuolo di mercoledì sera, il Napoli ha fatto vedere delle cose, degli indizi importanti ci sono. È chiaro, se la squadra avversaria è scarsa, se non sei in un certo tipo di se non offre un certo tipo di rendimento non vinci comunque 6-1. Stasera siamo molto curiosi di capire se il Napoli è davvero svoltato, perché poi credo, e te lo chiedo Gianfranco, questo Napoli ha dimostrato che difficilmente vince e riesce a vincere soffrendo col golletto di corto muso, diciamo così. Per le caratteristiche della squadra, il Napoli vince spesso quando gioca bene.
Beh, questo dovrebbe essere la caratteristica di una squadra che ha fatto cose pazzesche nella scorsa stagione.
Sì.
Io dicevo appunto alla partita con il Sassuolo, qualcosina si è visto, anche se lo considero quel match un allenamento.
Sì.
Però hai toccato con mano la squadra, l'interiorità di una squadra che ha fatto l'impossibile e il possibile. Oh ragazzi, era sotto giù già di un gol, c'è stata una grande reazione e la squadra ha preso per mano la partita, il pallone, ha orchestrato, ha fatto cose buone. Abbiamo rivisto i gol di Osimhen, quello di Kvaratskhelia, quindi ci sta qualche cosa di molto molto positivo. Dobbiamo vedere adesso durante la settimana che cosa, che lezioni ha impartito l'allenatore alla squadra. Io penso che sarà stata una lezione non soltanto di calcio, ma di vita per una città che ribolle di pallone a tutta forza. E quindi anche questo provvedimento che ha assunto poi il presidente De Laurentiis è di una totale disinformazione.
Sì, ne abbiamo parlato poco fa.
È una mancanza di rispetto ai tifosi su qualsiasi terreno si può spostare questa discussione. Secondo me è una grande mancanza di rispetto e di riguardo nei confronti dei tifosi e poi della stampa a tutti i livelli, sia quello del cartaceo, sia delle televisioni, delle radio e dei social. Per conto mio è un totale errore da parte poi di Aurelio, il quale era stato incoronato il re dell'informazione in assoluto, invece ha fatto un passo indietro totale di, non lo so, io non,
da qualunque punto la si guardi la cosa, no, dici tu Gianfranco, non c'è,
ricordare un precedente,
non c'è niente di positivo.
Non ricordo bene però che cosa successe a Succavo per quanto riguarda Maradona, la squadra. Ebbene, devo dire che il giorno dopo eravamo presenti soltanto i giornali all'epoca, no?
Sì.
Il giorno dopo tutti i giornali, Corriere dello Sport, Gazzetta, il Giornale di Napoli, il Mattino, Repubblica, eccetera, siamo usciti senza mettere una riga sul Napoli, niente.
Ah, mamma, è bellissimo.
Niente. Il giorno dopo a Lodi e Fellaini sono arrivati di corsa a Soccavo, ci volevano fermare, invece avevano sbagliato, c'era una mancanza di rispetto totale e quindi siamo stati tutti insieme sulla stessa trincea. Guarda un po' che miracolo che è successo.
Vero, un vero e proprio miracolo, conoscendo anche, diciamo, la nostra categoria con tutti.
Sì, ma così, scusa, così si dovrebbe fare.
Certo, assolutamente.
La prossima conferenza, essere presenti all'inizio e voltare le spalle e andare via tutti quanti.
È così Gianfranco. Tornando alla partita Napoli-Juventus, travestiti per un secondo da Ciccio Calzona, da mister Calzona. Allora, i tre ballottaggi, diciamo tre, anche se in realtà ce n'è solo uno a quanto pare, come li risolveresti? Quindi Mario Rui o Oliveira come terzino sinistro?
Ti devo dire che Oliveira ha una proiezione offensiva maggiore, però bisogna anche considerare che Mario Rui è un regista arretrato,
sì,
che si accoppia sulla fascia a Kvaratskhelia e c'è un'intesa straordinaria. Io giocherei con Mario Rui, devo dire la verità, proprio per dare una forza maggiore a Kvaratskhelia sulla fascia sinistra del Napoli.
Quindi sono d'accordo con te, lo sai, anche se lì potrebbe giocare Weah, che è uno che ha gamba, però sono d'accordo con te. Invece in difesa Juan Jesus è largamente favorito su Østigard. Tu sei d'accordo con questa scelta?
Devo dire
possibile?
Che c'è stata una mancanza di rispetto totale, di offese veramente
totali, certo, assolutamente,
nei confronti di questo giocatore, al di là di quello che è accaduto.
Magari errori anche notevoli, però è chiaro che assolutamente li abbiamo già censurati, continuiamo a censurare insulti del genere.
Però io farei giocare Østergaard, e dobbiamo pensare che la strategia della Juve sarà quello di proiettarsi in contropiede trovando degli spazi dove infilarsi verso la porta di Meret. Quindi credo la solidità della difesa sarebbe il caso di osservarla nella costruzione anche della manovra. Østergaard veramente mi sembra un duro, e credo che di fronte a certi assalti che si potrebbero verificare da parte della Juve in contropiede, questo mi sembra un giocatore più adatto.
L'ultimissima è su il ballottaggio reale, cioè almeno quello un po' più esistente, perché sembra che Calzone abbia già scelto Juan Jesus Oliveira, però ci resta ancora qualche chance per Østergaard e Malherbe. Invece è apertissimo quello tra Zirinskyi e Traoré, come lo risolvi?
Guarda, Zirinskyi è l'amore della mia vita a un certo punto, proprio calcistico, però credo che Traoré ha un peso più specifico, più forte proprio nel proiettarsi in avanti e di scardinare una difesa della Juve che come al solito è piuttosto rocciosa, però nello stesso tempo la difesa della Juve presenta delle incognite e potrebbe far saltare questa specie di catenaccio che io mi immagino da parte di Allegri, e lo potrebbe far saltare proprio con le incursioni di Traoré.
Vedremo. Nel frattempo vi consiglio anche il pezzo di Gianfranco Lucariello su Napoli Magazine, salutiamo gli amici di Napoli Magazine, G-Factor Napoli con i nuovi gemelli del gol per la scalata alla zona Champions. Buona domenica caro Gianfranco, un abbraccio forte.
Prego. Volevo ricordare dopo il Napoli ha vinto con quella punizione, vi ricordate, di Maradona,
che 84.
È rimasto nella Bibbia del calcio.
Ha superato le leggi della fisica,
Allora, alla vigilia di questa partita eravamo un po' tutti quanti incupiti dopo l'allenamento di rifinitura. Maradona uscì dagli spogliatoi, ci guardò tutti quanti e notò queste facce un po' cupe,
pessimiste,
mi chiese Luca, ma che è successo? Dico, beh, sai, c'è la Juve. E allora? Allora qua sono
8 vittorie consecutive, no? Che la Juventus ha vinto in cui fino a quel momento 14 anni, come dicevi tu, che la non la batteva.
Sì,
la batteva.
Siamo preoccupati. Scusa, ma Maradona con chi gioca? Mi chiese Diego. Ma con il Napoli, come con chi gioca? E allora non ti preoccupi, si devono preoccupare loro.
Che grandezza. Addirittura con i giornalisti, pensate un po', oggi non incrociamo neanche lontanamente i calciatori. È cambiato tutto, qui non faccio accuse in questo caso, per carità. Gianfranco, grazie, buona domenica, un abbraccio forte.
Arrivederci a tutti.
Grazie per questo bellissimo ricordo. Tra l'altro i vostri messaggi continuano ad arrivare al 339-666-9990. Era, qualcuno mi ricorda giustamente, il 3 novembre 1984 quando Maradona su assist di Pecci, punizione a due in aria, l'abbiamo detto miliardi di volte, ma è un gol talmente storico, ma soprattutto che ha battuto le leggi della fisica, che va sempre e comunque, vale la pena ricordarlo. Ci fermiamo, un po' di istanti di pubblicità, poi andiamo a Casa Fedele per capire cosa si cucina, poi anche Ivano Trotta, il doppio ex di questa partita, e poi due grandi, grandissimi tifosi del Napoli, anche due grandi eccellenze di Napoli per parlare di questa partita. Tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Sempre in diretta Dario Sarnataro per Marte Sport Live della domenica, sperando che Kvaratskhelia e Osimhen abbiano il piede caldo come mercoledì contro il Sassuolo. Tra l'altro il papà di Kvaratskhelia a Radio Serie A ha detto credo che resterà a Napoli, ma aspetta a lui decidere. Si imbarazza quando viene paragonato a Maradona, giusto che si imbarazzi il buon Quiccia, è giusto che sia così, gli fa onore ovviamente, non si può ovviamente essere anche piegati da questo peso di un paragone con Diego ovviamente. Intanto a Casa Fedele cosa accade in questo momento? Buongiorno.
Si prepara.
Ah, sì, che cosa si mangia di bello, direttore, oggi?
Scarpariello.
Ah, ottimo, scarpariello. Che tra l'altro pare sia uno dei piatti preferiti di Cristiano Giuntoli, che ieri ha anche cenato.
Sì, lo so.
Pare che lo cucinasse anche, giunto con una certa bravura.
Sì, lo cucina bene,
io non ho mai assaggiato, insomma.
Te lo dico io.
Va bene, allora ci credo. Direttore, ma ci sono 17 punti di distanza tra questo Juventus e questo Napoli?
A favore del Napoli.
Ah, quindi come valori a favore del Napoli invece?
Se mettiamo su una bilancia i valori tecnici del Napoli e quelli attuali della formazione che scenderà in campo, ma anche della rosa della Juve, non ci sta, pende troppo a favore del Napoli. Quindi il Napoli non è che è favorito, è favoritissimo, ha l'obbligo di vincere. Questa è la partita. I valori tecnici sono talmente diseguali che non c'è partita. Perché guai a non fare risultato pieno, guai.
Sono d'accordo, è chiaro, l'ultimissimo Napoli ci dà qualche
contro
speranza.
Una squadra, onestamente, scusami, io voglio ripetermi, questa settimana non ho fatto altro che dire queste cose. Cerni, Gatti, Danilo se gioca oppure giocherà Rugani con Brenner. Brenner è un ottimo giocatore.
Sì.
Miretti, Locatelli. E Alcaraz,
sì.
Cambiasso, sì. Giocherà un tempo, Vildiz che è un ottimo giocatore ma è giovane, è un tempo Cinesio, Vlahović e Kostic. Allora poi mettete il Napoli,
ma dovrebbe giocare Cambiasso, mezzala, UEA esterno come alternativa.
Vabbè, ditemi allora perché il Napoli non è favorita, è super favorita, cioè questa rosa è inferiore a quella dell'Inter, vediamo la Lazio, a quella del Milan, è inferiore a quella del Bologna, non lo so, forse, ma sicuramente. Allora, sono due o tre giocatori di questa Juve, Brenner, Vlahović sicuramente.
Chiesa, se sta bene,
tre o quattro giocherebbero in delle squadre diverse.
Forse il portiere, Szczęsny e Danilo anche, no? Bremer.
Sì, ma sono quattro.
4-5,
non so se mi sono spiegato.
E l'ultima Juve ci dava che speranza che non sia, come dire, inscalfibile in difesa, l'ultimissimo Napoli ci dà un po' più di garanzie, però vogliamo conferme perché quest'anno non possiamo fidarci nessuno, giusto?
Vero. Ma vedi, questo mi dice quando è bravo e pratico l'allenatore, che non potrà piacere, però se la Juve l'anno scorso ha fatto tanti punti e quest'anno ne fa tanti, 17 più del Napoli, con una squadra del genere, vuol dire che è intelligente, non so se piace o meno, ma è intelligente.
Ah, su questo non c'è dubbio,
Quindi quando parlano out, tutto il genere che deve parlare per astio, e nel calcio l'astio non esiste, perché poi sfocia nell'informazione distorta. Noi dobbiamo dare delle informazioni giuste. Il Napoli è molto più forte.
Allora, detto, quindi lei è ottimista, mi dica dopo lo Scarpariello se si gioca questa bolletta, scherzo ovviamente, 10 centesimi.
Io non ho mai giocato a bolletta.
No, lo so, idealmente.
Però ti dico che è super favorito.
Chi è, può essere il protagonista? Sempre lui?
Ma non ci parla, non si discute. Non me ne parlare di Tarzan, senza di lui. Allora, con lui siamo un bulldozer, un carro armato, senza di lui delle zanzare.
Addirittura
delle zanzare che
manca un torello, niente.
Molestano. Danno fastidio, ma sono inconsistenti.
Ah, ho capito. Va bene, vedremo che succede. Direttore, buon appetito, grazie.
Ciao, grazie.
Un abbraccio da Enrico Fedele. I vostri messaggi nel frattempo, che ha giocato nel Napoli, la Juventus, ma sicuramente tifa per il Napoli. Ivano Trotta, ciao Ivano, buongiorno.
Buongiorno.
Manco a dirlo, giusto Ivano?
Manca a dirlo.
Ah, vabbè, non è che perché stai con Radio Marte che è di Napoli, no, io scherzo, perché conosco Ivano, un amico, e so che è assolutamente da questa parte, in una partita molto importante per il Napoli, un po' meno per la Juve, anche se il Milan ha accorciato e a meno uno dal secondo posto. Le motivazioni possono fare la differenza, oppure il Napoli ultimo, l'ultimissimo Napoli, quel tipo di Napoli col Sassuolo, può, diciamo, battere la Juventus, non certo quello precedente, evidentemente.
Ma sicuramente è una partita differente rispetto a quella che poteva essere, due mesi fa. Ed oggi le distanze fra le due squadre sicuramente si sono accorciate.
Tu dici anche perché anche la Juve è leggermente meno brillante.
La Juve è meno brillante e ha perso drasticamente terreno sull'Inter, perché il Napoli magari viene da una prestazione saltante che è uno proprio dal punto di vista di gioco, magari ha ripreso anche un po' di morale, certo. Poi sai, delle partite vincerle in maniera così netta in un momento specifico come quello del Napoli può far bene, quindi diciamo sì. Che sono molto positivo per quanto riguarda il Napoli e credo che ad oggi, ripeto, è una partita alla sua portata.
Speriamo, anche perché insomma, no, tante piccole volte c'è stato il tentativo di capire, vabbè, se questa è la svolta, la vittoria con l'ultimo secondo con la Salernitana, la vittoria con la Fiorentina in Supercoppa, altre situazioni, invece poi il Napoli è ricaduto nelle sue paure. Ne parliamo anche con un altro doppio ex, Luciano Marangon. Ciao Luciano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e ai tuoi
ascoltatori. Viaggi, ascoltavi Ivano Trotta che ha giocato nel Napoli e la Juve come te, stasera come la vedi questa partita, Luciano?
Ma due oltre squadre, che con gli occhi, Napoli chiaramente. Che è in salita, sì. È in salita da un momento anche abbastanza lungo di crisi, chiamiamola così, mentre la Juve che ha avuto un momento positivo, fase calante, quindi giocando poi a Napoli credo che sarà molto più difficile e dura per la Juventus dal mio punto di vista, se si guarda adesso sulla carta, la carta delle ultime prestazioni, quindi penso non sarà vita facile, perché sono sempre aperte a qualsiasi risultato, si sa, sono partite di cartello delle squadre più importanti, più forti del campionato, e quindi sono sempre particolari e difficili.
È vero.
Mi auguro che il Napoli continui la crescita. Adesso sembra che questo nuovo allenatore, conoscendo già metà della squadra e avendo già lavorato in questo ambiente, abbia ridato un po' quella fiducia ai giocatori che per qualche mese avevano perso.
È vero, e tra l'altro ovviamente la domanda che si fa è classica, torno da Ivano Trotta, i gemelli del gol, no? Tre gol di Osimhen, due di Kvaratskhelia mercoledì, sono loro che devono trascendere per la vittoria, o vedi altre chiavi tattiche in questa partita, Ivano?
No, sono loro, soprattutto Osimhen, okay. Che è mancato per un po' di partite con il problema della Coppa d'Africa e quindi è tornato, ha rifatto subito gol nelle partite dove ha giocato, e questo a un giocatore dà molto 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 entusiasmo, molta carica. Dall'altra parte credo che si sentono queste voci che andrà via a fine di questa stagione dal Napoli, quindi ancora di più è un giocatore che deve dimostrare la sua forza, il suo valore, perché se vuole poi essere richiesto da Real Madrid, Paris Saint Germain, da queste squadre importanti in giro per l'Europa, deve comunque tornare a dimostrare di essere quello che è, la sua forza, e lo sta dimostrando, perché è tornato, l'ho visto bello, bello contento, bello carico, con tanta voglia di riportare il Napoli in quelle posizioni di classifica che merita.
Luciano, grazie, un abbraccio forte, alla prossima, ci sentiamo in settimana.
Grazie a voi e forza Napoli.
Grazie, ciao. A Luciano Marangon, torno appunto da Ivano Trotta, perché quei due là sono determinanti, non c'è niente da fare, Ivano. Giusto?
Eccoli. Non capivo.
No, dicevo, quei due là, Osimhen e Kvaratskhelia, sono determinanti.
Sì, sicuramente, cioè. In forma sono giocatori importanti, però ripeto, giochi comunque contro la Juventus e secondo me la chiave tattica è anche a livello difensivo trovare compattezza, perché sennò con la Juventus il problema lo potresti avere, quindi
certo, dici Vlahovic in grande forma, chiese
però
certo.
Cerchiamo anche di stare attenti a non prenderli.
Ti piace questa versione del Napoli? Cioè è questa la versione giusta, quella di provare a segnare sempre un gol più dell'avversario, andare in attacco magari appunto rischiando un tantino con la difesa alta?
Anche in altre trasmissioni dove sono stato ho fatto il paragone, che secondo me è calzante. Quello che dovrebbe fare il Napoli è sì. Quello che sta facendo la Roma, perché la Roma ad oggi è paradossalmente incredibile quello che sta facendo, perché perdendo la partita soltanto con l'Inter e sicuramente è stata la squadra in assoluto che ha giocato meglio contro l'Inter, e soprattutto ad oggi con 20 o 21 gol fatti è la squadra che ha segnato più di tutti da quando è arrivato De Rossi, anche più dell'Inter,
infatti sì. Quindi, 6 vittorie su 7, 22 reti mi sembra, compresa l'Europa League, Quindi è un cambio di marcia pazzesco, come se fosse
cambio di marcia, ma come hai detto te non è cambio tanto di marcia, è cambio di atteggiamento. Totalmente, di mentalità, sì. Io dopo Garcia, con mister Mazzari, che rispetto e lo reputo un grande tecnico, perché a Napoli ha fatto benissimo, però secondo me in questa seconda versione non è stato in grado a dare consapevolezza ai giocatori della loro forza, che poi quella dell'anno scorso, che hanno già dimostrato. Quello che ha fatto De Rossi per cosa, che siamo la Roma, la giochiamo con tutti e i miei giocatori sono fortissimi. E quindi, mentre magari Mourinho c'aveva quel piagnisteo di dire che Dybala non era più Dybala e quant'altro, che abbiamo sentito
il mercato, le cose, gli arbitri,
arbitri, e poi se tu fai
valibi ai calciatori, no? Da valibi ai calciatori,
sì, perché se tu fai casa testa alla Roma, quando vedi la partita i giocatori stanno tutti seduti a De Rossi. Invece quando c'era Mourinho ogni singolo fallo entravano in campo.
Sì, ma in maniera scientifica, io so, in maniera scientifica, ma fatta apposta, proprio come strategia.
Ad oggi io dico che Calzona probabilmente in questo momento, in questi mesi, mi sento di dire che potrebbe essere l'uomo giusto al momento giusto per il Napoli. Però certo, chiaramente ci deve dare un po' di continuità, perché
ormai sono persi troppo punti, troppi punti,
ormai è tardi,
ormai è tardi. Grande canzone di Vasco Rossi, sì, certo,
bisogna fare il massimo di quello che si può fare in questo finale di stagione. Chiaramente c'è ancora una Champions da giocare, credo che comunque, concludo dicendo che sicuramente sia la chiave tattica, ma che l'aspetto mentale di giocare più alto, andare a prendere le squadre lassù, sicuramente è totalmente cambiata. Non comprendo perché i due predecessori non avessero impostato in questa maniera, visto che il Napoli è forte, questo nessuno lo può negare.
Ivano, grazie di cuore, un caro abbraccio e alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Un abbraccio forte di Ivano Trotta. I vostri messaggi. Sergio scrive: dopo lo scandalo di venerdì sera tra Lazio e Milan per le esternazioni espresse a DL verso la Juventus, mi auguro che il Palazzo non abbia deciso per questa sera, sempre Forza Napoli. Beh, speriamo che non ci siano ulteriori, perché già la classe arbitrale, già normalmente criticata, ha perso totalmente credibilità con gli arbitraggi, i scandali, le lotte interne politiche. Quindi insomma, speriamo che ci sia un arbitraggio equidistante, che diciamo, ne parleremo quasi nulla dei Mariani, comunque vada a finire Napoli-Juventus. Ci fermiamo tra un po', Gino Rivieccio e Franco Di Stasio con noi, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro, un grande tifoso del Napoli, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, professore di odontoiatria che ha collaborato con varie società di calcio, anche con Napoli ovviamente. Chissà come sta vivendo queste ore che lo separano da, e ci separano da, Napoli Juventus. Franco Di Stasio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Allora, come stai? Napoli-Juventus è sempre Napoli-Juventus, non c'è niente da fare.
E per me, io sono uno di quei tifosi definiti provinciali, quei tifosi banali che praticamente aspettano Napoli-Juventus come la partita dell'anno. Quindi proprio la vivo con l'ansia classica del tifoso napoletano che lotta contro la squadra che simboleggia un po' il potere, no? Per noi napoletani.
Sì, quindi, soprattutto negli anni '80 era così, no? Anche un poco prima. Ma anche adesso Napoli di De Laurentiis, per la verità, spesso ha battuto la Juventus in casa. È chiaro che questa sera la Juventus, battere la Juventus a qualunque latitudine di classifica comunque fa bene ai tifosi del Napoli, ma stasera servono proprio i punti per la rimonta europea, caro Franco. La Roma sta scappando, sì. Bologna e Atalanta sono scatenate più o meno, e quindi
la vittoria con la Juventus è sempre importante, però adesso ci sono dei punti che sono fondamentali visto l'andamento del campionato, e adesso non si può scherzare più, adesso bisogna lottare tutte le partite, ne mancano poche e ne dovremo vincere tantissime, e quindi al gusto della vittoria, che comunque fa sempre piacere, si aggiunge il gusto di battere la Juve, no?
Assolutamente.
Una squadra peones contro quella squadra del potere, una sorta di Zorro contro il comandante, quindi secondo me è una squadra, una partita sempre molto affascinante, però questa volta ci abbiamo il valore aggiunto che questi punti ci servono proprio come il pane.
Ci servono assolutamente. C'è una domanda per te di Guido Parrotta che ti chiede: vorrei chiedere al professor Franco Di Stasio perché è sempre critico nei confronti del presidente De Laurentiis.
Sì, sempre critico, assolutamente critico, perché è un presidente che ha dei meriti, che glieli riconosciamo, e fermo restando che lo vorrei presidente a vita, perché è un presidente che comunque
ha portato risultati
degli altri, ha portato dei risultati, la squadra è sana, siamo ad alti livelli da anni, però ovviamente questo non significa che è esente da critiche. Io non credo che ci sia nessuno esente da critiche,
no, figuriamoci,
specialmente se le critiche sono costruttive. Siccome lui fa tantissimi errori, e la mia lotta è quella che magari lui li corregge e diventa ancora più bravo. Quindi non è una cosa ad personam, ma sul comportamento e soprattutto sulle frasi. Io parlo sempre del linguaggio creativo, cioè l'uomo è l'unico essere vivente che può immaginare delle cose al di là dell'ambiente contestualizzato dove sta, e quindi ogni tanto il presidente va con la mente e dice delle cose un po' strane, e magari quando tace è proprio perfetto, devo dire la verità.
Quindi questa intervista a Financial Times, anche sulla Juventus, Mondiale per Club, non ti ha reso felice o sereno per stasera, diciamo?
No, ma a me non piacciono questo tipo di interviste, perché forse per la mia professione sono uno molto pragmatico. Cioè tu sai, dici queste cose, bene, hai avuto 20 anni per attaccare queste cose, per cercare di porre rimedio.
Hai ragione.
Invece ogni volta c'è sempre la stessa storia, che fai
la tempestività in un senso o nell'altro non è mai quella giusta. Aspetta, però
anche perché questa cosa lui gli ha reso tanti soldi, diciamo la verità, questo sistema pure sbagliato l'ho reso felice.
Ti ascolto un'altra eccellenza di Napoli, perché abbiamo detto prima due eccellenze di Napoli, grandi tifosi del Napoli, ma anche grandi esponenti della cultura, dell'arte, della medicina, nel tuo caso napoletana campana, il maestro Gino Rivieccio. Ciao Gino, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Ascoltavi, stavo Franco Di Stasio.
A centrocampo.
Ah, stai per questo centrocampo? Ah, ok. Che si mangia a casa Rivieccio o al ristorante?
No, semplice. No. Oggi di solito la dieta si comincia lunedì, ma farò un'eccezione. Mezza dieta oggi domenica, perché
ci siamo leggeri per stasera, anche per essere concentrati.
Sì, bravo, leggeri per stasera. Bravo.
Ascoltavi Franco Di Stasio, che ti faccio salutare.
Con grande affetto, grado Franco, buongiorno, e condivido in toto quello che è la sua analisi, a parte che Franco è un amico e lo leggo sempre sul Corriere del Mezzogiorno. La sua analisi è perfetta, voglio dire, io proprio stamattina ho scritto, ma insomma è ragionevole fare una polemica sull'AIA, sugli arbitri, sulla carta che segue a quella sugli illeciti della Juve per il ranking UEFA, il mondiale prima di Napoli-Juve, è proprio logico.
I tempi proprio non li conosce, tu sei un maestro di tempi comici, tra le altre cose, Gino, lui è un maestro di come non si fanno le cose nei tempi giusti, il rinnovo dei contratti, le dichiarazioni.
Sì, ma poi ho la sensazione che ormai si sia creata, non so se Frank è d'accordo, una spaccatura in seno ai presidenti, cioè lui è una cordata tra lui e Lotito, che sono un po' fuori. Voglio dire, sono un po' anche isolati, questa è la mia sensazione, perché gli altri vedi che non intervengono.
Che dici, Franco, è così?
No, a parte che Gino dice sempre cose estremamente intelligenti, lui lo sa, è un mito per me, quindi al di là di tutto. E ha ragione perfettamente, alla fine se tu sbraiti sempre, sei sempre solo, magari con Lotito, viene visto quasi come un caratterista, uno che interpreta una parte, ma alla fine lo lasciano parlare senza poi ottenere niente di che. È il timing che è sbagliato.
Giustamente.
Dario, hai fatto una perfetta similitudine con i tempi comici, dei quali Gino è un grandissimo maestro. È proprio così, il tempo è tutto nelle dichiarazioni, ma in tutte le professioni il tempo c'ha un certe volte sembra che lui sia slegato dall'effetto tempo.
Sai perché, Franco? Perché dico, questa settimana, siccome c'è Napoli-Juve, perché fai questa dichiarazione prima di Napoli-Juve a proposito del mondiale per club? La Juve non dovrebbe andare, andrebbe punita, poi te la prendi, ma insomma non lo so, che cambia se lo dici fra 10 giorni? È una questione di timing, no?
E poi anche un fatto che comunque si alzano le tensioni, perché poi comincia a dire che gli arbitri sono una malattia del calcio, e si crea una situazione di una partita che già di per sé è carica, non ha bisogno, è una ricetta perfetta, se ci aggiungi altro sale viene una ricetta da buttare.
Di ricette ne sa bene Di Stasio, ne conosce bene lo chef Di Stasio, tra l'altro entrambi, cari amici ascoltatori, lo sapete meglio di me, sono grandi eccellenze nei rispettivi campi, ma sono due anche sostanzialmente grandi giornalisti, perché Franco firma l'editoriale Il Corriere del Mezzogiorno e Gino Rivieccio, come è noto, conduce un grande successo col show ogni lunedì, quindi non è che dovete sottrarvi a questioni tecniche. Come la battiamo questa Juve, Gino? Con quali mezzi?
Innanzitutto la battiamo ricordandoci come abbiamo giocato l'anno scorso e come abbiamo giocato l'altra sera a Reggio Emilia. È chiaro che la Juve non è il Sassuolo, quindi non va per niente sottovalutata. Non vorrei che dopo la partita di mercoledì ci fosse un'esagerata e straripante euforia.
No,
il Sassuolo, certo. Stasera è un test molto attendibile, perché bisogna capire mercoledì dove cominciamo i meriti del Napoli e dove erano quelli dei meriti del Sassuolo, certo, che certo, a un certo punto ha permesso di tutto e di più. È vero pure che ho visto un Napoli con un giro palla migliore, una velocità migliore, con una tenuta atletica migliore, qualche sorriso che ho intercettato è stato strappato tra i ragazzi, quindi questo mi fa ben sperare. Però non sottovalutiamo la Juve, non sottovalutiamo il fatto che manchi di McKennie e di Rabiot. La Juve è una signora squadra, non è quella dell'anno scorso, e il Napoli non è quello dell'anno scorso, quindi insomma è una partita sicuramente da gustare, dove io sono fiducioso, moderatamente fiducioso, ma va giocata, quindi non sottovalutiamo, certo, assolutamente, certo, questa Juve.
Voglio lasciare andare a pranzare anche a Franco, per la verità, però al volo, ma Bigon lo mette a Francini, cioè Calzone, Mario Oliveira, citando un tuo mezzo stratosferico.
Non ho capito, scusami Dario.
No, dicevo a Gino Rivieccio, Bigon lo mette, sì, a Francini, cioè ovvero Calzone deve mettere a Mario Rui Oliveira, ha fatto una citazione di un pezzo meraviglioso di Gino di anni fa.
Mette a Francini, si vuoi chiamare a cazzo, come no? La verità è che giocherà Mario Rui, secondo me, perché si è capito che Kvara con Mario Rui rende diversamente, una questione di appoggi, di posizione. Anche fermo restando che Oliveira non mi è dispiaciuto affatto nelle ultime partite, sì, però secondo me stasera
va bene.
Sì, ripete la partita, la formazione di Reggio Emilia.
Un abbraccio maestro, buon appetito, a presto, ciao.
Grazie,
Gino.
Grazie a voi tutti, ciao Franco, ciao Dario, ciao.
Grazie,
ciao
Gino Rivieccio. Franco, noi salutarti, ti ho trattenuto tanto, però appunto come si batte tecnicamente la Juve, giocando
allora,
bene?
Allora guarda, sono due squadre completamente differenti, una molto fisica che non gioca e una che per vincere deve giocare e non ha grande fisicità. Quindi secondo me deve prevalere la fase del gioco, aumentando la velocità, toccando poco la palla, facendo uno o due tocchi, far, certo, viaggiare velocemente la palla, perché solo così evitiamo lo scontro fisico dove loro sono dei maestri. Quindi il Napoli deve giocare, questo è il segreto per battere la Juve.
Sperando appunto che l'arbitro sia sul pezzo, on fire, diciamo, che su Gatti in particolare sia molto attento a quello che fa Gatti.
Ma guarda, vedremo. Io ho grande fiducia, lo so, forse vado conto corrente, ma ho in particolare un grande amico, grande arbitro di Serie A, e io so la preparazione, so quello che ci mettono, so quanto è difficile. Io vorrei che tutti provassero ad arbitrare una volta una partita, anche fra i
ma è difficile, per carità.
È una cosa complicatissima, con il VAR che probabilmente complica tutto, però io ho fiducia, cioè per me le partite si vincono sul campo, poi per carità esistono delle cose arbitrali che abbiamo visto, gli errori li commettono tutti, ma io non ho paura degli arbitri, io ho fiducia nella mia squadra.
È giusto che sia così. Franco, grazie, buon appetito e buona domenica.
Grazie Dario, buona domenica a tutti, forza Napoli.
Grazie a Franco Di Stasio, leggiamo sul Corriere del Mezzogiorno nei suoi commenti, nei suoi editoriali, i vostri messaggi. Questo amico scrive: per me vinciamo 2-1 con gol di Osimhen e di Kvaratskhelia, ma soffriremo, scrive Arturo. Poi Antonio ancora, sempre al 339-666-9990, io farei giocare Traoré, ma preferisco Oliveira perché Mario Rui in difesa non dà garanzie. Vabbè, insomma, dipende dal tipo di partita. Ancora Giulio, eccolo qua l'altro messaggio: ma secondo voi deve giocare Zielinski? Non è più motivato, forse lo riscrivere, vabbè, comunque non è più motivato Traoré? Sì, è più motivato, anche perché vuole strappare il riscatto con Napoli, il riscatto del cartellino. Però vedremo le scelte di Calzone quali saranno, se Zielinski, che comunque anche in una partita brutta, quella di Cagliari, ha dato dei segnali piccoli di ripresa rispetto al precedente Zielinski deludente, per esempio con la Lazio a Roma o anche in pochi minuti di Supercoppa. Staremo a vedere. Nel frattempo vi ricordo che questa sera dalle 20 in poi, con Gianluca Gifoni Studio, con Enzo Rambone, con Emanuela Castelli in collegamento con il Maradona, lo speciale sempre in diretta di Radio Marte per seguire Napoli-Juventus, appunto con aggiornamenti continui, con il commento alla partita, con altri ospiti che interverranno, e vostre possibilità di interagire sempre con la redazione, ovviamente anche nel post partita classico, ascoltare le voci dei protagonisti e soprattutto il vostro intervento tramite filo diretto allo 081 63 63 63. Siamo in chiusura, ringrazio Alfredo Maiorano, ringrazio voi per averci seguito. Nel frattempo ancora 0-0 tra Verona e Sassuolo, con il Verona, con il Sassuolo che ha sfiorato il vantaggio, e poi Berardi si è di nuovo infortunato, e l'esordio di Ballardini. Vedremo come andrà a finire invece questo spareggio salvezza in qualche modo. Fatemi finire salutando con grande commozione un grandissimo tifoso del Napoli, Pasquale, che è venuto a mancare stanotte. Un abbraccio fortissimo, è una persona speciale, un grande tifoso. Ciao a tutti, buona domenica.
Marte Sport Live.